Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma in onda ogni martedì. Oggi proseguiamo il nostro discorso sui pericoli della Roma antica che abbiamo iniziato 3 settimane fa nella puntata del 14 ottobre. Parlammo di terremoti, incendi, di inondazioni provocate dalle piene del Tevere, del traffico pedonale che era pericoloso, ricordate, perché tutto si svolgeva in strada. E poi ancora l'inquinamento, la sporcizia nelle strade, i rumori. Riprendiamo da qui parlando di altri pericoli della Roma antica, come i crolli o i pericoli notturni, e vediamo cos'altro. Ci porta in questo viaggio Romolo Augusto Staccioli, al quale diamo il benvenuto. Romolo, ben trovato.
Salute.
Dunque, dopo le calamità naturali, cos'altro c'era di pericoloso nella nostra città di un tempo?
Ecco, c'era uno dei tanti altri pericoli di cui parlano gli antichi, i quali rievocano proprio i mille pericula urbis, i mille pericoli della città che incombevano su di essa, sull'antica Roma, direi quotidianamente. L'antica Roma, dove la vita non era poi sempre così facile come si potrebbe pensare, come per certi aspetti era anche, ma non sempre, come del resto succede ancora oggi in tutte le megalopoli. Abbiamo detto appunto delle inondazioni e degli incendi, soprattutto la volta scorsa. Parliamo oggi dei crolli, diciamo oggi dei crolli, che erano già tanti e tanto frequenti proprio come conseguenza degli incendi e delle inondazioni, ovviamente, ma erano ancora più numerosi, se così si può dire, e più frequenti, anche questi quotidiani, di per sé, cioè per conto proprio, possiamo dire, a causa soprattutto della precarietà e della instabilità delle costruzioni,
per via dei materiali che venivano usati.
Soprattutto, ci tengo a sottolineare, però, soprattutto delle costruzioni, quelle private, in particolare le case, insomma, ecco, i caseggiati, no? quelle grandi costruzioni, quei grandi isolati a più piani con appartamenti d'affitto che erano praticamente diventati in età imperiale la casa di abitazione normale, insomma, per tutti. E questo è un aspetto, anzi, che fa dell'antica Roma una città moderna da questo punto di vista. E sì, appunto, perché crollavano? Crollavano perché queste costruzioni erano generalmente, no, diciamo, precarie e instabili, costruite male e in fretta, con materiali scadenti, riciclati, materiali di riuso, per rispondere a quella che era la continua e pressante domanda di alloggi.
Anche allora.
Questo è importante, certo. Una domanda alimentata dall'immigrazione, anche questa continua e pressante, potremmo dire anche dall'immigrazione selvaggia. Ne abbiamo già accennato, ci potremmo anche tornare, vediamo semmai un'altra volta.
Sull'argomento immigrazione.
È un aspetto, direi, non solo interessante, ma tornato d'attualità, e sottolineo tornato d'attualità, perché questo fenomeno, come tanti altri, lo abbiamo già detto, si era già verificato nell'antichità. Dunque, dicevo, questa della immigrazione provocava una situazione, per così dire, ideale, no? Nei confronti della speculazione edilizia, figuriamoci, era una caratteristica questa della speculazione che imperversava nell'antica Roma e che, fra l'altro, induceva anche, spingeva i costruttori a spingere, no, le case, gli edifici anche molto in alto, oltre i limiti, diciamo, consentiti sia dalla...
Stai parlando dei piani eretti?
Sì, si andava anche oltre i limiti consentiti non solo dalle leggi, lo vedremo, ma anche dalla dalla stabilità, insomma, dalla struttura stessa degli edifici.
Quindi materiale scadente.
Materiale scadente e costruiti in fretta.
Superamento delle norme.
Costruiti in fretta, spesso troppo alti rispetto alla superficie di base, no? Perché, fra l'altro, e ha un'altra caratteristica negativa, questa era determinata dal prezzo, dal costo delle aree fabbricabili, no? Beh, è ovvio. Quando c'è la fame di alloggi, le aree fabbricabili aumentano di prezzo. Quindi per sfruttare al massimo una certa area che già era costosissima, si andava più in alto possibile. E quindi si andava più in alto possibile se, per così dire, anche ancora peggio di quanto non si facesse nella costruzione normale. Perché? Perché le sopraelevazioni che venivano fatte, perché si trattava di sopraelevazioni quindi fatte con, di nuovo, con materiali precari, leggeri, uso di legno, murature leggere, eccetera. E perché si andava in alto con le sopraelevazioni? Perché sì, in questo modo, questo era l'unico modo per aggirare la legge, no? Come succede. La legge, infatti, proprio per cercare di prevenire in qualche modo, no? Combattere e prevenire questa piaga dei crolli, la legge prescriveva dei limiti precisi in altezza per gli edifici. Per esempio, sappiamo che Augusto fissò questi limiti a 21 metri. Una casa non poteva essere più alta di 21 metri e Traiano addirittura ridusse ancora questo limite, lo portò a 18.
Ma questi speculatori comunque superavano questi...
E certo, perché? Perché il limite riguardava le facciate, no? Riguardava la parte, diciamo, inferiore della costruzione, riguardava le facciate, bastava arretrare un po' rispetto alla facciata, alla sopraelevazione, no? E si andava
e
su a piacere,
su.
Con... infischiandosene della legge, che era rispettata.
Anche qui niente di nuovo.
E appunto, come diciamo sempre, non c'è assolutamente niente di nuovo. Tanto era frequente questo fenomeno, questo uso, no, della sopraelevazione, e della sopraelevazione fatta, come dicevo, con materiali leggeri, intalaiature di legno, eccetera, tanto era frequente che Cicerone diceva, parlava di una città, di Roma, come di una città sospesa in aria, piena di queste sopraelevazioni. Mentre Giovenale scriveva, viviamo in una città che è fatta di travicelli malfermi. E aggiungeva, e quando il padrone di casa ha passato una mano di calce sulla fessura di una vecchia crepa, ci invita a dormire sonni tranquilli e intanto la rovina resta sospesa sopra le nostre teste. Interessante questa. E lo stesso Cicerone, ancora Cicerone, scrivendo al suo amico Attico, diceva, si lamentava dicendo, mi sono crollate. Cicerone, che era non dico una fittacamere, ma insomma che aveva che aveva locali e piccoli appartamenti, botteghe con
l'antico bed and breakfast.
Botteghe che avevano poi in un ballatoio, in un soppalco, praticamente
delle camere,
la dimora, sì, del bottegaio e della famiglia. Allora diceva, scriveva ad Attico, mi sono crollate due case, e, mentre in altre i muri sono tutti lesionati.
E non a causa di un terremoto?
No, questo proprio assolutamente no. E non se ne vanno via soltanto gli inquilini, ma anche i topi. Ecco, questa era la
perfino
situazione.
Perfino i topi avevano paura?
Perfino i topi, che tutto dire. Oh, credo che possa bastare, insomma, questo per così delineare e sottolineare questo pericolo.
Quindi i crolli che, come ripeto, che avvenivano non per cause naturali.
Oltre a quelli, cioè,
anche quelli a causa del materiale scadente e dell'altezza di questa abitazione.
E possiamo riprendere anche un altro spunto che avevamo già in qualche modo, al quale avevamo accennato.
Ci parlavi
già
dei pericoli
volte.
Di notte?
No, prima di notte poi ci arriviamo, ma i pericoli più genericamente che venivano dalla strada. Dalla strada.
Proprio per l'affollamento.
Beh, per il traffico pedonale, caotico e tumultuoso. traffico pedonale, perché vigeva almeno dai tempi di Cesare, che appunto fece questa decretò questa limitazione, vigeva la sospensione diurna del traffico veicolare. Con le solite eccezioni,
le carrozze,
naturalmente.
Ovviamente. Parliamo delle carrozze, il
sì,
traffico
carri,
veicolare.
Carrozze, ma soprattutto i carri da trasporto, non ce lo dimentichiamo, il trasporto avveniva attraverso carri, come del resto fino a qualche decina d'anni, a poche decine di anni fa, insomma. Dunque, dicevo che a questa proibizione, no, sfuggivano le eccezioni. Li potremmo chiamare i carri blu, come oggi diciamo delle auto blu. No? I carri blu, che erano quelli delle autorità, dei sacerdoti e delle vestali, soprattutto nei giorni di festa.
E quelli potevano passare,
e quelli potevano passare, no? E poi anche potevano circolare anche i carri adibiti ai servizi e ai lavori pubblici, e questo insomma si può facilmente comprendere e giustificare. Per esempio i carri che erano adibiti dove lo erano alla raccolta delle immondizie, fino a quelli che trasportavano materiali da costruzione. Materiali da costruzione però per edifici pubblici, per templi e altri edifici pubblici, non per quelli privati, quelli dei quali abbiamo parlato prima. Giovenale, per esempio, scrive a un certo punto, ecco, a proposito di questi pericoli che venivano dai carri esentati, no, dal divieto di circolazione, ecco un lungo abete che viene traballante su un carro e su un altro carro un pino, ondeggiano alti e incombono sulla gente. Se poi si rompe l'asse di uno di quelli che trasportano i blocchi di marmo delle Apuane, marmo di Carrara, e il carro rovesciandosi fa piovere sulla folla quella montagna, che cosa rimarrà dei corpi? Chi ne ritroverà le membra e le ossa? Ma anche il traffico pedonale poteva diventare pericoloso, oltre che fastidioso. Già Orazio aveva parlato della fatica che si faceva in strada per farsi largo. Lui dice luctandum in turba, no? Facendo aggomitate tra la calca, e prendendo, aggiunge Orazio, a male parole chi tardava a scansarsi. Ancora Giovenale, a questo proposito, scrive: a me che m'affretto soppone l'onda che mi precede, mentre la folla che segue mi preme ai fianchi come a una falange compatta. E uno ti dà una gomitata, un altro ti colpisce duramente con una spranga, questo ti sbatte in testa una trave, quello un barile. Le gambe sono grasse di fango, d'ogni parte ti calpestano scarpe smisurate e un soldato ti conficca nei piedi le sue sole chiodate.
È una sorpresa, perché insomma, sembra un'immagine attuale, passeggiata sabato pomeriggio in Via del Corso, è questo che succede.
Sì, ci mancano le scarpe chiodate dei soldati.
Ecco, magari non ci sono quelle,
che non
ma
si
per
vedono
il resto...
più, e che seppure si vedessero non avrebbero più le scarpe chiodate come avevamo noi da ragazzi quando andavamo anche in gita. Bene, tutto questo e molto altro succedeva di giorno, Di notte le cose andavano anche peggio.
C'era sempre il divieto comunque di circolazione.
No,
per
il contrario, perché
di notte potevano...
Certo, perché in qualche ora del giorno
dovevano
o della notte
passare.
Dovevano circolare. Proibito il traffico veicolare di giorno, era ammesso di notte. E allora immaginiamo, no, quello che doveva
sui
essere...
Sui sanpietrini soprattutto. Sui sanpietrini, dico, il rumore.
Non erano sanpietrini, ma erano i grossi selcioni.
I selcioni.
Quelli che conosciamo.
Perché i sanpietrini vengono
delle
dopo.
Delle strade romane, i sanpietrini sono una derivazione moderna. Dunque, consideriamo il frastuono che dovevano fare i carri, no, che riprendevano tutti insieme a circolare a una certa ora, per vie strette e tortuose, con continui saliscendi, come erano le strade della vecchia Roma, come in parte lo sono ancora, minima parte, e poi lo scalpitio degli zoccoli degli animali, lo stridio dei cerchioni di ferro delle ruote, le grida, le imprecazioni, i litigi dei carrettieri. Doveva essere una cosa impossibile da sopportare. Tant'è vero, anche qui ci soccorrono gli antichi scrittori e le fonti antiche, tant'è vero che Marziale scriveva «Quale casa d'affitto consente il sonno a Roma?» Si dorme solo se si dispone di grandi mezzi. E ancora, nelle case dei ricchi che hanno la campagna nel cuore della città, là, negli intimi recessi dei palazzi, è il sonno. Nessuna voce ne turba i silenzi. Quelli che abitavano sul Celio, sull'Aventino, con tutta la...
con il giardino intorno,
intorno, eccetera. E dice lui, a me... che abitava nei quartieri bassi, no, della Suburra, dell'Argineto, a me pure le risate di quelli che passano per la strada rompono il sonno, ed è come se tutta Roma fosse al mio capezzale. Oh, ma questo,
e da
dunque,
questo non si questo era un disagio, in nessun modo, insomma.
Era un disagio, non era un pericolo, tutto sommato. No, questo del rumore notturno, dei rumori, l'inquinamento acustico notturno.
Può diventare più di un semplice disagio.
No, ma c'erano veramente i pericoli. Di notte si poteva rischiare la pelle a circolare di notte, perché poi la maggior parte della gente se ne stava in casa naturalmente appena faceva buio. E ricordiamoci che d'inverno fa buio alle 4, 4 e mezza, insomma, quindi le notti erano piuttosto lunghe. Bene, chi si azzardava a circolare per strada di notte, soprattutto in queste lunghe notti dove non si poteva stare tutto sommato sempre in casa a dormire, non si poteva andare a dormire con le galline, anche se gli antichi lo facevano e si svegliavano molto presto, si svegliavano all'alba, abitudini quindi completamente diverse da quelle nostre e soprattutto da quelle...
Ma le strade non erano illuminate in nessun modo?
No, ma come si potevano illuminare? C'erano le piccole lucerne a olio, insomma, uno cercava di utilizzare la luce del giorno svegliandosi presto e quindi andando a dormire tardi, completamente ribaltata la situazione rispetto al popolo della notte di oggi. No. Allora, dicevo, due pericoli per quelli che circolavano comunque di notte. Due pericoli che erano rappresentati dal gettito dalle finestre di qualsiasi oggetto, perché era un uso costante questo di sbarazzarsi di ogni cosa dalle finestre appena calavano le tenebre. E naturalmente chi passava sotto ci poteva andare di mezzo. Questo era uno dei due pericoli. L'altro era il pericolo dei cattivi incontri, che erano pure questi frequenti. Anche qui sentiamo
oggi
Giovenale.
Non c'è il primo, ma c'è il secondo. Oggi non c'è più il primo,
il primo
problema,
non c'è,
quello
per fortuna,
delle persone
per
che
fortuna.
Buttano...
Il secondo c'è, ma lì avevano anche il primo. E dice Giovenale, considera l'altezza dei tetti, da dove una tegola cadendo può spaccarti il cervello, e quante volte vengono giù dalle finestre vasi crepati o rotti, e con che peso essi lasciano il segno sul selciato. Quando vanno sul selciato, se ti vengono addosso, potresti passare per un negligente o per uno che non si preoccupa degli imprevisti se vai fuori a cena senza aver fatto testamento.
Addirittura.
Tanti sono i pericoli di notte, tanti sono i pericoli di morte in una notte, quante le finestre aperte sopra di te che passi. E poi aggiunge, e spera... E fatti il miserevole augurio che quelle finestre s'accontentino di rovesciarti addosso il contenuto dei loro catini. E questo contenuto dei loro catini era facilmente, si capisce bene che cosa doveva essere, se consideriamo che negli appartamenti, nelle case, c'era la più assoluta mancanza dei servizi igienici, anche dei più elementari servizi igienici. Ma lui dice, tutto sommato...
Meglio,
è meglio perché se
che
poi
una tegola
si buttano giù i vasi interi o altre cose. Oh, e poi, come dicevamo, i cattivi incontri. Ancora.
Ma per rubare,
leggo,
per rapina sostanzialmente?
Che dice Giovenale? L'incontro viene avanti un ubriaco. Di quelli che si danno pena se per caso non hanno ancora bastonato nessuno.
Così per hobby?
Per hobby. A certa gente solamente una rissa concilia il sonno, perché dopo andavano a dormire tranquilli. Egli si guarderà bene dall'importunare chi indossa un mantello di porpora, cioè un signore, che consiglia di starne alla larga, così come fa la folta schiera d'accompagnatori con un gran numero di torce e di lanterne di bronzo. I ricchi, naturalmente, se ne andavano accompagnati dalla scorta con le torce, le lanterne, quindi quelli erano salvi, erano sicuri. Con me, dice Giovenale, che solo la luna m'accompagna, o il fioco lume d'una candela alla quale devo continuamente attizzare lo stoppino, con me un tipo di quelli, no, se la potrà prendere in piena libertà. Ma non devi aver paura solo di questo. Non manca, infatti, allorché le case sono ben chiuse e dopo che sprangate con catene le taverne d'ogni parte e silenzio, non manca chi ti spoglia completamente. E talvolta il grassatore, piombato all'improvviso, se la sbriga con un coltello. Bella coltellata dopo averti derubato.
Che era molto in uso.
Ultima considerazione che fa il poeta, ironicamente, dice: tutto questo capita nelle strade di Roma mentre ci si preoccupa di tenere al sicuro, con sorveglianza armata, le paludi pontine e la pineta gallinaria. Cioè,
Roma quindi era scoperta dal punto
era scoperta
di vista della sicurezza,
i soldati l'avevano mandati
però i soldati stavano...
Castel Volturno, praticamente, no? Perché la pineta gallinaria stava dalle parti della Domiziana e poi le paludi pontine. Allora, ci si preoccupa, dice il poeta, di tenere sicure quelle parti e Roma si lascia sguarnita. Non solo, ma da quelle parti fuggono tutti per correre a Roma come a un luogo sicuro, visto che lì non ci si può stare, tutti a Roma dove non c'è sorveglianza. Ecco, non resta che auspicare l'opera di repressione da parte delle autorità. Ma allora, dice il poeta ancora, tutto il ferro disponibile servirà a far catene per i malfattori. Sono tanti che ci vuole tutto il ferro di cui possiamo disporre. E sarà necessario, dice, aumentare il numero delle carceri. Vedete quanti spunti, no, di completa attualità, praticamente, compresi i soldati che vanno a sorvegliare, no,
i
luoghi pericolosi, e poi le carceri, eccetera. E sicché, dice appunto, bisognerà aumentare il numero delle carceri, sicché non si potrà non esclamare: felici i bisavoli dei bisavoli, felici i tempi che videro Roma contenta d'una sola prigione. E allora le cose erano a dimensione umana.
Poi
si poteva ancora
vivere.
Sono
aumentate le carceri.
E adesso bisogna aumentare le carceri e tutto il ferro.
E non bastano.
E tutto il ferro di cui disponiamo serve per fare le manette, per fare le catene da mettere ai malfattori.
Grazie.
Divertente,
per averci,
no,
citato diverse volte Giovenale.
Sì.
Romolo, grazie per essere stato con noi. Abbiamo chiuso adesso l'argomento sicurezza a Roma. La prossima volta ci occuperemo d'altro, e quindi davvero grazie. Prima di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trova sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.